è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Ciao a tutti, bentornati a Start. Oggi è giovedì 29 febbraio. Io sono Alessia Tripodi e oggi parliamo di cambiamento climatico, di email al lavoro e di lotta al carovita. Partiamo parlando degli effetti del cambiamento climatico, perché secondo i risultati di un recente rapporto, le inondazioni, i cicloni tropicali, i temporali e le tempeste causano nel mondo 200 miliardi di dollari di perdite ogni anno. Le Filippine e gli Stati Uniti sono tra i paesi più a rischio e l'Italia è la più colpita nell'Unione Europea. Il rapporto di cui parliamo è quello redatto dal riassicuratore Swiss Re, che elabora le conclusioni del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico e stila, sulla base di questi dati, una classifica di 36 paesi, individuando quelli più vulnerabili. E questo rapporto ce lo racconta sul Sole 24 Ore Laura Galbagni in un articolo in cui spiega che purtroppo la cifra di 200 miliardi di dollari di perdite è in prospettiva destinata a crescere. Vediamo insieme nel dettaglio alcuni di questi dati. Allora, come accennato, le Filippine sono in cima alla classifica delle zone potenzialmente più a rischio nel mondo, con danni che ogni anno pesano per il 3% del PIL, in totale 12 miliardi di dollari nel 2022. Mentre gli Stati Uniti sono secondi in relazione al PIL, con una perdita annua dello 0,4%, ma primi in termini assoluti, con 97 miliardi di danni. L'Italia nel 2023 è stato il paese europeo più colpito da temporali e tempeste. Ricorderete l'alluvione dell'Emilia Romagna e la grandine del nord Italia, tanto per fare qualche esempio, con perdite assicurate oltre i 3 miliardi di dollari, le più alte mai registrate nella penisola. Tra il 2013 e il 2022 l'Italia ha subito danni derivati da eventi meteorologici per 37 miliardi di dollari, di cui solo 5 miliardi erano assicurati, e questo, dice il rapporto, significa che esiste un protection gap, ovvero un'assenza di protezione pari all'87% dei casi. Nella classifica delle perdite in relazione al PIL, il nostro paese è 17esimo, con una perdita stimata pari allo 0,11%, ovvero 2,3 miliardi di dollari. Ma quali sono le previsioni per il futuro? Secondo il rapporto, purtroppo il rischio di alluvioni si intensificherà a livello globale. Negli Stati Uniti e in Asia in particolare, l'evento con un maggior impatto economico saranno i cicloni tropicali. Cambiamo argomento e parliamo dell'aumento del costo della vita e di come l'impennata dei prezzi ci abbia costretti a modificare in alcuni casi le nostre abitudini sia nella vita privata che nel lavoro. Ce lo racconta Cristina Casadei in un articolo sul Sole 24 Ore nel quale ci illustra gli ultimi dati del focus sull'impatto dell'inflazione e sull'evoluzione del lavoro agile del Randstad Work Monitor. Un focus che Randstad ha realizzato intervistando in Italia 764 persone fra i 18 e i 67 anni e circa 26.800 persone a livello globale. Bene, cosa è emerso? Innanzitutto che il 72% dei lavoratori sceglie di muoversi in modo proattivo, visto che secondo i dati solo un terzo ha avuto un aumento di stipendio o un bonus negli ultimi 6 mesi e solo il 23% ha ricevuto dalla propria azienda misure di sostegno per le famiglie, come per esempio l'assistenza all'infanzia o i congedi parentali. Quindi i lavoratori hanno messo in atto diverse strategie per combattere il carovita. Il 24% aumenta le ore di lavoro, il 20% valuta un secondo impiego, il 14% posticipa il pensionamento, mentre un altro 14% sceglie lo smart working per ridurre i costi dovuti allo spostamento. In generale, i dati dicono che oggi il 20% degli italiani lavora prevalentemente da casa. Il 31% non lo fa, ma la riterrebbe la soluzione migliore. E se c'è chi resta a casa per spendere meno, c'è anche un 10% di lavoratori che si reca in ufficio per risparmiare sui costi energetici. Sullo smart working, però, nelle imprese c'è una tendenza ad un maggiore equilibrio e a prevedere quindi l'alternanza fra presenza in sede e lavoro da remoto. Concludiamo parlando sempre di un tema che riguarda il lavoro, ovvero la conservazione delle email dei dipendenti da parte delle aziende. La notizia è che il garante della privacy ha rinviato l'entrata in vigore delle regole emanate lo scorso 21 dicembre che stabilivano il divieto per i datori di lavoro di conservare i metadati delle email dei dipendenti, ovvero la data, l'ora, il mittente, il destinatario e l'oggetto e la dimensione della mail, oltre i 7 giorni, estensibili al massimo per altre 48 ore. Come ci racconta Giampiero Falasca in un articolo sul Sole 24 Ore, questo provvedimento aveva suscitato allarme nelle aziende perché le nuove regole avrebbero potuto cancellare la memoria storica di tutte le aziende, in quanto senza i metadati è sostanzialmente impossibile indicizzare e quindi trovare i messaggi di posta elettronica. Per evitare questo rischio, il garante quindi ha annunciato 2 misure. La prima è l'avvio di una consultazione pubblica per acquisire i pareri dei datori di lavoro, sia pubblici che privati, ma anche di esperti e di operatori sulla questione della conservazione delle mail. E la seconda è appunto il conseguente rinvio dell'entrata in vigore delle regole restrittive fino a quando, una volta conclusa la consultazione pubblica, non saranno adottate nuove misure. Questo vuol dire che fino a quando non sarà completato questo percorso di raccolta delle opinioni di datori di lavoro e di esperti e per un periodo massimo di 90 giorni, i datori e gli operatori che gestiscono i cloud dove sono conservate le email aziendali non dovranno apportare modifiche alle politiche di conservazione. Quindi, a tutti gli effetti, al momento si tratta di un rinvio. Questa era l'ultima notizia di oggi, vi ringrazio per avermi ascoltata fin qui. Potete scrivermi una mail a alessia.tripodi@alsole24ore.com se volete commentare o mandarmi dei suggerimenti. Vi aspettiamo domani con una nuova puntata. Buona giornata!